File 17, pagina 115, capitolo 5, la soluzione finale degli ebrei italiani, il ruolo della RSI a fianco dei nazisti, le altre retate di ebrei a Roma dopo il 16 ottobre. La prima grande retata di ebrei realizzata in Italia il 16 ottobre diventa una sorta di prova generale per le autorità tedesche. Le modalità di arresto fulminee condotte a tappeto in tutta la città avevano impedito alla popolazione di opporre un'aperta resistenza alla cattura dei loro vicini di casa, perché non c'era stato il tempo di organizzare preventivamente delle reti di soccorso. D'altro canto, i romani non potevano immaginare quali tragiche conseguenze avrebbe avuto la presenza delle SS a Roma per le vite degli ebrei. Anche l'assenza di un intervento chiaro di condanna da parte del pontefice per impedire la deportazione viene recepita dall'occupante come mancanza di opposizione. Nemmeno Mussolini, informato della retata fin dalla vigilia dell'operazione, aveva manifestato alcuna reazione. In sostanza, i tedeschi capiscono che è possibile deportare tutti gli ebrei della capitale senza suscitare reazioni popolari e senza incontrare ostacoli consistenti, anche se sono consapevoli della necessità di assicurarsi una maggiore collaborazione da parte delle autorità locali e della polizia italiana. Dal punto di vista della percezione ebraica, la grande razzia del 16 ottobre 1943 viene vissuta come un enorme shock collettivo e fa scattare un segnale di allarme tra i membri della comunità, da quel momento in pericolo di vita, ma suscita anche la reazione di buona parte della popolazione, di colpo cosciente di tutta la tragicità della situazione. La gravità di quell'azione realizzata in poche ore sotto gli occhi di tutti infrange lo stato di innocenza o di ignoranza sulle intenzioni criminali tedesche, consentendo a ognuno di scegliere che comportamento tenere. I perseguitati si attivano immediatamente per nascondersi e cercare di scampare agli arresti successivi, mentre gli altri cercano di prestare soccorso con vari mezzi agli ebrei, ma anche agli antifascisti, che sono minacciati di deportazione. Nei giorni successivi alla retata, molti ebrei della capitale scappano o entrano in clandestinità, grazie all'aiuto offerto da diverse istituzioni religiose cattoliche e laiche, ma anche da molti privati che, con coraggio e quasi sempre a titolo gratuito, non esitano a dare loro un rifugio, documenti falsi o mezzi di protezione. È proprio grazie a questo aiuto così diffuso nella città che la maggioranza degli ebrei romani potrà sfuggire alle deportazioni e quindi salvarsi. Tuttavia, se molti romani scelgono di soccorrere i loro vicini di casa ebrei con grande rischio per sé e per le proprie famiglie, altri invece intuiscono presto che partecipare alla caccia all'ebreo può procurare dei vantaggi economici, sia per ottenere denaro. La taglia su ogni ebreo catturato era di 5.000 lire per un uomo, di 3.000 lire per una donna e di 1.500 lire per un bambino, che per entrare in possesso dei beni delle vittime, appartamenti, mobili, gioielli, suppellettili, così tanti cittadini comuni, uomini e donne, diventano informatori o spie dei tedeschi e collaborano senza scrupolo morale per rintracciare gli ebrei e i partigiani nascosti o che si celano sotto falsa identità. Su delazione il 7 aprile 1944 viene catturato il quindicenne Piero Terracina insieme alla sua numerosa famiglia riunita per la vigilia di Pesach. I genitori, i fratelli maggiori Cesare, che ha quasi 20 anni, e Leo, un anno più grande, la sorella Anna, di 22 anni, uno zio e il nonno paterno. A suonare il campanello di casa è un giovane, accompagnato da due fascisti e da SS. Il traditore è un ragazzo che pochi giorni prima aveva abbordato la sorella per farle qualche complimento e scoprire dove abitava. Piero sarà l'unico sopravvissuto della sua numerosa famiglia. Quanti furono i delatori italiani e da quali ambienti sociali, politici e culturali provenivano? Un recente studio ha mostrato che a tradire gli ebrei non furono solo bande costituite appositamente per la loro cattura, ma anche singole persone, come i portieri dei palazzi, che conoscevano bene i nomi di tutte le famiglie, oppure i negozianti o i vicini di casa. Non costituirono la maggioranza degli abitanti, ma il loro ruolo non può essere sminuito. Resta comunque il fatto che la retata del 16 ottobre non pare raggiungere i risultati sperati da Berlino, perché nella trappola cade meno del 10% della popolazione ebraica presente a Roma. Lo stesso Kapler ne è consapevole, e quando due giorni dopo il rastrellamento trasmette il suo rapporto ai superiori, si sforza abilmente di giustificare il modesto successo dell'operazione con la scarsità di mezzi a sua disposizione. In particolare, il comandante dell'SS sottolinea l'atteggiamento poco collaborativo, a suo dire poco antisemita, della popolazione locale e prevalentemente compassionevole di fronte all'arresto di donne, bambini e malati, al punto di opporvi una resistenza passiva. Il comando Dannecker prosegue la caccia all'ebreo nel resto d'Italia. Al rastrellamento del 16 ottobre e durante i 9 mesi di occupazione della capitale, liberata il 4 giugno 1944, seguono altre retate di minore portata, realizzate principalmente da fascisti. Le nuove razzie consentono di deportare complessivamente più di 700 ebrei tra nativi romani e residenti nella capitale, per l'esattezza 747 persone, secondo le ultime ricerche, molte delle quali catturate grazie alle delazioni. Anche in questo caso si tratta di un risultato di gran lunga inferiore ai progetti nazisti per Roma, dal momento che quasi l'80% degli ebrei presenti nella capitale riuscirà a salvarsi dalle retate. In merito alla salvezza dei 2/3 degli ebrei presenti nella capitale, va detto che la solidarietà dei romani ha svolto un ruolo fondamentale. Fattori determinanti sono stati anche la durata più breve dell'occupazione rispetto al resto dell'Europa occupata, la scarsa organizzazione dei nazisti e lo status di città aperta, che proteggeva la città da azioni efferate di violenza, saccheggi e distruzione. Theodor Dannecker non si trattiene, però, a lungo a Roma, ma viaggia coi suoi uomini in direzione nord, dirigendo il suo Einsatzkommando verso le regioni centro-settentrionali, allo scopo di replicare in altre città il modello sperimentato a Roma, con la retata sorpresa. I rastrellamenti hanno luogo, di preferenza, dove è più probabile trovare riunite le famiglie o gruppi di persone: nelle sinagoghe, negli uffici della comunità, nelle abitazioni agli orari dei pasti, ma anche nelle località dove sono rifugiati gli ebrei in fuga dalla Francia meridionale. Così, ad esempio, Alba, Albina Valek, viene presa nella sua villa a Siena, insieme al marito Ettore Capozzi, non ebreo, e alla sua numerosa famiglia, tra cui i genitori, la sorella Morosina, Mosi, e il fratellino Ferruccio, di appena 13 anni. Condotta nella caserma di Piazza d'Armi a Bologna, insieme agli altri ebrei senesi arrestati, una quindicina, e sottoposti a interrogatorio, Alba viene inizialmente rilasciata col marito, mentre il resto dei familiari è deportato il 9 novembre ad Auschwitz. Dal controllo emerge infatti la sua classificazione secondo le leggi antiebraiche di ebrea mista, in quanto coniugata con un cittadino ariano e con una nonna materna non ebrea. Ma nell'aprile dell'anno successivo a Milano, Alba è nuovamente arrestata. Trasferita nel campo di Fossoli, il 2 agosto 1944 viene deportata ad Auschwitz. Sarà l'unica sopravvissuta della sua famiglia e una delle prime reduci italiane a scrivere e pubblicare nell'immediato dopoguerra la sua testimonianza, intitolata come il numero di matricola che le era stato tatuato sul braccio, A24029, segno del peso indelebile di una identità distrutta per sempre dall'esperienza del Lager. Tra il 3 e l'8 novembre, nelle retate organizzate dal comando di Dannecker, vengono catturati complessivamente circa 400 ebrei, molti dei quali sono di nazionalità straniera. I rastrellamenti avvengono nelle città di Genova, 3 novembre, di Siena e di Montecatini, 5 novembre, di Firenze, 6 nel giorno di Shabbat, mentre gli ebrei sono in sinagoga a pregare, e di Bologna, 6, 7 e 8 novembre. Appena il numero degli arrestati lo consente, i convogli di deportazione dovevano sempre raggiungere un effettivo minimo, stimato in diverse centinaia di persone, in un'ottica di razionalizzazione e di economicità dei trasporti che fu sempre tenuta presente dalle autorità naziste. Dannecker organizza un trasporto destinato ad Auschwitz che parte dalla stazione di Firenze il 9 novembre, dopo una sosta a Bologna per caricare altri arrestati. Il treno prosegue verso Auschwitz, dove giunge il 16 novembre 1943. Non disponiamo di molte informazioni su questi rastrellamenti, salvo la testimonianza di Alba Valek Capozzi, anche perché di questo convoglio è sopravvissuta una sola donna, Alice Pelletier, di cui non si sa praticamente nulla se non il suo numero di matricola ad Auschwitz 67861. La vittima più giovane fu Lia Vitale, che il 31 luglio aveva compiuto un anno. Nello stesso periodo Firenze fu sede di un secondo rastrellamento condotto con particolare brutalità. Nella notte del 26 novembre alcuni reparti tedeschi, accompagnati da membri della Banda Carità, milizia fascista adibita a stanare con grande brutalità sia i partigiani e i loro fiancheggiatori che gli ebrei, fanno irruzione nel convento del Carmine, che da alcuni mesi offre rifugio a decine di donne e bambini ebrei. Le coraggiose suore hanno persino messo a punto un piano d'azione di emergenza in caso di rastrellamenti, che prevede di nascondere gli ebrei nelle celle di clausura. L'irrompere dei nazifascisti in piena notte impedisse loro di metterlo in atto. Per 4 giorni, prima di essere deportate per Auschwitz, le donne ebree subiscono ogni sorta di sopruso e di violenza da parte degli aguzzini, in particolare dei fascisti. Nessuna di loro sopravviverà alla deportazione. Tra le vittime di quel rastrellamento ci fu Wanda Abenheim Pacifici, moglie del rabbino capo di Genova. Il clamore provocato da questi arresti mette in allarme gli ebrei presenti in città che cercano di nascondersi. Trovano protezione presso una rete di soccorso molto attiva che, su esortazione dell'arcivescovo di Firenze, il cardinale Elia Dalla Costa, coinvolge tanti religiosi e religiose della Toscana per soccorrere chiunque sia in pericolo di vita a causa delle persecuzioni dei nazifascisti. Inoltre ricevono aiuto dal comitato di assistenza ebraico allestito dal giovane rabbino capo di Firenze, Nathan Cassuto, di cui torneremo a parlare brevemente. Con gli ebrei catturati, dopo l'8 novembre in Toscana, a Milano e al confine italo-svizzero, Dannecker riesce a organizzare un altro convoglio per Auschwitz che parte da Milano il 6 dicembre 1943. Tra coloro che vengono presi mentre tentano di sconfinare nella neutrale Svizzera c'è la famiglia di Mario Foà e Giulia Formicini con i tre figli Giorgio Amos, Giancarlo e Vittorio Enzo di 16, 13 e 9 anni. Arrestati a Como, moriranno tutti in deportazione, anche se all'arrivo ad Auschwitz il 12 dicembre 1943 Mario riesce a superare la selezione d'ingresso coi due figli più grandi. Pagina 120.